Radio Giornale.
In Italia il governo Conte incassa con ampio margine la fiducia della Camera, in giornata l'esame più severo, il voto del Senato. Un registro pubblico per i lobbisti a Palazzo Federale. Il Consiglio degli Stati, dopo il no del Nazionale, torna a chiederne l'istituzione. Occorre maggiore trasparenza alla motivazione dei senatori. Età di servizio flessibile, durata massima 245 giorni all'anno, praticamente chiusa dalle Camere federali la revisione della legge sulla protezione civile. In Italia è dunque arrivato il via libera della Camera dei Deputati al governo Conte bis. Il nuovo esecutivo targato Movimento 5 Stelle PD ha incassato la fiducia con un ampio margine dopo un lungo e serrato dibattito in cui l'opposizione non ha risparmiato critiche e affondi. Ora la battaglia si trasferisce in Senato, dove i toni si preannunciano altrettanto aspri. Da Roma sentiamo Anna Valenti.
Hanno votato sì 343, hanno votato no 263, la Camera approva.
Il responso è giunto in tarda serata alle 21.30 dopo un dibattito fiume fatto di attacchi e contrattacchi che ha visto l'aula trasformarsi in una sorta di curva da stadio.
Colleghi, colleghi.
Mai col PD, urlano ironici dai banchi della Lega. Lega che nega la fiducia e mette il dito sull'incoerenza del premier Giuseppe Conte e degli ex alleati di governo, i 5 Stelle. Riccardo Molinari.
Io non so come lo vuole chiamare questo, tradimento, incoerenza, cambio d'idea, ma veramente ragazzi, ma siete voi quelli del Vaffadei? Siete voi quelli che adesso vi nascondete dietro lo spread per giustificare questa porcata?
Rincara la dose Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, anche lei vota no.
Volevate aprire il palazzo come una scatoletta di tonno, siete diventati il tonno chiuso nella scatoletta. Volevate liberare il Parlamento dai Volta Gabbana, ma in quanto a trasformismo Scilipoti a Di Maio gli può allacciare le scarpe, diciamoci la verità. Parlavate di onestà e oggi truffate gli italiani.
La risposta piccata e ironica del deputato pentastellato Francesco Duva.
Ricordiamo perché siamo qui oggi a parlare di un governo nuovo. Qualcuno ha anteposto gli interessi di partito davanti agli interessi di tutti gli italiani. Dovrete spiegare per quale motivo l'avete fatto.
Insomma, prime schermaglie delle molte che promettono di caratterizzare i prossimi mesi. L'opposizione che accompagnerà il nuovo esecutivo Conte bis si preannuncia assai battagliera e il primo banco di prova sarà questo pomeriggio al Senato, dove i numeri sono più ristretti.
In Gran Bretagna, nuova sconfitta in Parlamento del premier Boris Johnson, al quale è stata rifiutata per la seconda volta la richiesta di andare ad elezioni anticipate il 15 ottobre. All'iniziativa del premier è mancata la maggioranza necessaria dei due terzi. Boris Johnson ha ribadito che non rinvierà il divorzio dall'Unione Europea previsto per il 31 ottobre, senza però spiegare in che modo. Come deciso dal premier, il Parlamento da oggi è sospeso per 5 settimane. Tornerà in funzione il 14 ottobre, solo 2 settimane prima della scadenza prevista per la Brexit. Occorrerà attendere mezzogiorno per conoscere la ripartizione degli incarichi tra i membri della nuova Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen, commissione che comincerà ad operare il 1 novembre se verrà confermata da un voto del Parlamento europeo previsto a metà ottobre. Ieri sono stati comunicati ufficialmente i nomi dei commissari che ogni Stato membro designa, ma che poi non ha più il potere di cambiare i particolari, con Thomas Miglierina.
Le uniche cose certe sono che Ursula von der Leyen, democristiana tedesca, farà la presidente e Josep Borrell, socialista spagnolo, il ministro degli esteri, alto rappresentante. Si sa anche cosa farà il commissario britannico. Nulla. Boris Johnson non lo ha designato perché vuole che il Regno Unito sia fuori entro fine ottobre. Tutti gli altri posti sono stati decisi nel più stretto riserbo e, come sempre accade nei luoghi di potere, il riserbo genera una ridda di voci. Si dice che la croata Dubravka Svizzera otterrà allargamento e vicinato e quindi possa occuparsi anche di Svizzera se la von der Leyen non deciderà di tenersi il dossier come ha fatto Juncker, ma nell'entourage della commissaria croata cadono dalle nuvole. Si dice anche che l'Italia avrà come voleva un importante posto economico, ma è difficile che i paesi del nord accettino di dare all'italiano Paolo Gentiloni la sorveglianza dei conti pubblici degli stati membri senza qualche forma di bilanciamento o di garanzia. Certo è che la von der Leyen in questi giorni ha consultato a lungo tutti su quasi tutto ed ha limato e circoscritto per rispettare gli equilibri politici e geografici. Dopo l'annuncio che farà tra poche ore, i designati passeranno all'esame scritto e orale del Parlamento europeo, un esame non formale. Strasburgo potrebbe chiedere cambi di portafoglio o anche di nome. Lo ha fatto in passato, sempre.
Dall'interno c'è bisogno di maggiore trasparenza nella gestione dei lobbisti che frequentano Palazzo Federale. Questa è l'opinione del Consiglio degli Stati, che ieri sera ha dato il proprio sostegno ad un'iniziativa parlamentare che chiede, tra le altre cose, più chiarezza sui mandati dei singoli lobbisti e l'istituzione di un registro pubblico. Da Berna sentiamo Roberto Porta.
Il Consiglio degli Stati rimane fermo sulle sue posizioni, malgrado le resistenze del Consiglio nazionale, che lo scorso mese di giugno aveva chiaramente bocciato questa iniziativa popolare che chiede più trasparenza in materia di lobbismo. Un rifiuto difeso ieri in aula dal senatore Peter Föhn.
Es braucht keine weitere.
Non c'è bisogno di un ulteriore giro d'onore, è inutile costringere il Consiglio nazionale a confrontarsi di nuovo con questo argomento, ha fatto notare il parlamentare dell'UDC. Al nazionale non ci sarà nessuna possibilità di trovare una maggioranza in favore di questo tema, ne sono assolutamente convinto. Non così ha ritenuto la maggioranza del Consiglio degli Stati, convinta che l'ambito del lobbismo necessiti di maggiore trasparenza attraverso, ad esempio, la creazione di un vero e proprio registro pubblico dei lobbisti che frequentano Palazzo Federale.
Si le Parlement ne prend pas.
Se il Parlamento non adotta questo tipo di provvedimenti, penso che sarà il popolo che interverrà e lo obbligherà a farlo, ha sottolineato Didier Berberà, il senatore socialista all'origine di questa iniziativa sul lobbismo. Oggi ogni parlamentare può accordare 2 accrediti di lunga durata a familiari, collaboratori o appunto lobbisti. In futuro si mira ad introdurre maggiori regole nella gestione di questa categoria e delle agenzie specializzate che si muovono in questo ambito. In dicembre, all'inizio della nuova legislatura, il tema verrà di nuovo affrontato dal Consiglio nazionale e lì si vedrà se le maggioranze cambieranno.
Massimo 245 giorni di servizio da assolvere in modo più flessibile rispetto ad oggi, ma senza ferma continuata. Le Camere federali hanno praticamente terminato la revisione totale della legge che disciplina l'organizzazione della protezione civile. Da risolvere ancora un paio di divergenze, ce ne parla sempre da Berna Giampaolo Driussi.
Novità in vista per i futuri militi della protezione civile. Se l'obbligo di servire parte ora dai 20 anni e termina a 40, senza limite sul numero di giorni da assolvere, presto inizierà in modo flessibile, fra i 19 e i 25 anni, per finire a 36 anni, fino a 40 per i sottufficiali superiori e gli ufficiali, e questo all'interno di un periodo massimo di 245 giorni. È quanto prevede una revisione di legge in corso in Parlamento, i cui punti principali sono stati accolti dalle due Camere. Definitivamente bocciata la ferma continua, era stata richiesta dal Canton Vaud ed era sostenuta dal governo, agli Stati il PS ha riproposto di far intervenire in determinati scenari il servizio civile a fianco della protezione civile.
Qui manque de personnel dans certains cantons.
Che in alcuni cantoni è in manco di personale, così Claude Hesch.
Intensivdienstformationen fehlt aber eine Führungsorganisationsstruktur.
Al servizio civile manca però una struttura di condotta, non potrebbe essere velocemente impiegato a fianco degli altri partner che fra l'altro comprendono polizia e pompieri, la replica del PLR Josef Dittli. Nulla di fatto dunque, le organizzazioni restano separate. In caso di penuria dei militi in un cantone, in ogni caso prevista la possibilità di impiegare forze provenienti da altri cantoni. Fra le differenze rimaste fra le due camere, la responsabilità per la manutenzione dei rifugi nelle abitazioni private, da cui i proprietari potrebbero essere sgravati.
Casse pensioni sotto pressione. Secondo un'indagine della radiotelevisione svizzero-tedesca SRF, tra le maggiori casse elvetiche, la metà, 10 su 20, pensa di ridurre il prossimo anno le proprie rendite modificando il tasso di conversione. Per chi gestisce patrimoni pensionistici resta questo ancora il primo strumento di intervento per poter mantenere il proprio margine d'azione. Alessia Fontana.
Il secondo pilastro pensionistico conta oggi 900 miliardi di franchi. Per le casse pensioni sono averi da gestire e prestazioni da garantire. E per il 2020 non sono poche quelle che prevedono di ridurre il tasso di conversione, quel tasso che in sostanza determina l'importo delle rendite annue dei salariati che vanno in pensione. 10 istituti su 20 interpellati da SRF hanno annunciato una diminuzione di questo tasso nella parte sovraobbligatoria dei propri servizi. È lì che si cercano margini in tempi in cui investimenti e tassi di interesse rendono meno delle attese. E quanto faranno ad esempio le casse pensioni dei dipendenti Swisscom e di ABB? Ci sono poi casse più attente ai dipendenti vicini alla pensione, come pubblica Cassa della Confederazione, conta 63.000 assicurati. Dieter Stoller, suo direttore, parla di priorità concesse ai salariati più anziani che hanno fatto affidamento su una rendita improvvisamente a rischio diminuzione. L'idea di forzare i neopensionati poi a ritirare subito il capitale del secondo pilastro, assumendosene i rischi nel tempo, non sembra avere molto riscontro. 3 sono le casse tra quelle interpellate che lo fanno. Pochi gestori prevedono infine investimenti in borsa più coraggiosi, mentre sul tavolo resta la misura reputata ancora più sicura per una rendita stabile, lavorare più a lungo prevedendo un pensionamento posticipato.
In Ticino, ora in Ticino, dove tra poco meno di 2 ore Elisa Bosia Mirra tornerà in aula a Locarno per il processo in appello. L'ex deputata socialista e cofondatrice dell'associazione Firdaus era stata condannata in primo grado nel 2017 per aver aiutato 24 profughi eritrei e siriani, probabilmente minorenni, ad entrare illegalmente in Svizzera. I dettagli con Camilla Luzzani.
I fatti risalgono al 2016, quando Elisa Bosia Mirra aveva appunto aiutato i profughi minorenni a varcare il confine. Con la sua auto precedeva quella che li trasportava, in modo da verificare l'assenza di controlli. Ad alcuni migranti avrebbe anche offerto ospitalità in casa sua. L'ex deputata socialista non ha mai negato le sue responsabilità, ma ha sempre sostenuto di aver agito mossa da un sentimento umanitario per soccorrere giovani che si trovavano in una situazione di emergenza. Giovani che vivevano in un accampamento precario alla stazione di Como. Il giudice Siro Quadri non aveva però riconosciuto l'attenuante dei motivi onorevoli né quella del pericolo imminente per la vita dei migranti soccorsi e aveva ribadito la necessità di applicare la legge sugli stranieri per quanto severa potesse risultare. Bosia era stata così condannata a una pena pecuniaria di 8.800 franchi e a una multa di 1.000 per ripetuta incitazione all'entrata, alla partenza e al soggiorno illegale di minorenni eritrei e siriani. La sua vicenda ha aperto un acceso dibattito fra etica, diritti umani e osservanza della legge. Ora, dopo il ricorso inoltrato dall'imputata nel marzo dello scorso anno, si ripeterà il processo e verranno sottoposte nuovamente alla Corte le prove e i testimoni che la Procura ha rifiutato di ascoltare.
L'attualità sportiva con tanto calcio, Giordano De Lucia, perché anche ieri si è giocato per le qualificazioni ad Euro 2020.
Eh sì, e allora spiccano il 4-0 del Belgio sulla Scozia, il 4-0 dell'Olanda in casa, sempre ieri sera in casa dell'Estonia, e nello stesso girone la Germania che risale in testa alla graduatoria del gruppo imponendosi 2-0 in Irlanda del Nord. La Croazia invece ha concesso il primo punto nel gruppo all'Azerbaigian con un 1-1 in quello che è il risultato più inaspettato della serata. Oggi curiosità per la sfida di testa del girone A tra Inghilterra e Kosovo, allenato dal CT elvetico Shalond. Mentre per le qualificazioni ai prossimi europei Under 21 dalle 18.30 a Vaduz ci sarà l'esordio della Svizzera che affronta il Liechtenstein. Altro appuntamento odierno, quello della Coppa Svizzera di Hockey. Sono 9 le partite programmate oggi, le ticinesi invece saranno impegnate domani. Chiudiamo ricordando per il basket che ai mondiali di Cina scattano i quarti di finale. Alle 13 Argentina-Serbia, alle 15 in campo Spagna contro Polonia.